ラジオチッタフジコ 103.1MHz のスタジオから Please Kill Me を放送いたします。この放送の担当はラウラ・デ・ラウリス、そして時々ユー・グエルラとウィリアムがコラボしています。それでは皆さんどうぞお楽しみください。わーわーわーわーわーわーわーわーわー。
踏みしめ俺は感じた、この街にいよう、この街にコンクリート。
Come annunciato ormai da tutto lo spamming che ho fatto su Facebook, finalmente una personalità di quelle, voglio dire,
esagerano,
c'è costata, perché voglio dire, se non è che questa non è gente che esce per poco, però esatto. Insomma, dai, abbiamo rotto il salvadanaio che era
provato,
che dal 77 che era chiuso. Abbiamo finalmente Oderso Rubini, che insomma non c'è sempre neanche bisogno di presentarti, però per quei due o tre alieni che sono atterrati da Marte, sai che abbiamo un collegamento adesso.
Faccio una battuta cattiva, da Ferrara.
Da Ferrara. A buon intenditor poche parole, bravo. Diciamo. Perché è arrivato da Ferrara o da Marte, in questo momento, adesso Rubini è colui che, diciamo, non solo nella città, in Italia, con l'Italian Record, ha aperto il mondo della musica indipendente italiana e ha portato quel complemento al punk che è il rock, il pre-punk, Gas Nevada, Schiantos, per fare alcuni nomi, tutta la storia del Bologna Rock, continua ancora e non ci lascia in pace discograficamente, buttando fuori continuamente, anche nell'editoria adesso, quindi insomma, un uomo poliedrico,
un disastro,
cioè, sembrerebbe lui un ferrarese.
Hai dimenticato anche John Cage?
Ma lì era la domanda iniziale.
Niente,
fregato. Ma non siamo mica messi d'accordo, però
però non l'ha ancora fatto, la domanda vera, quella che tu vuoi fare
esatto,
da tempo,
esatto. Allora, Laura, voi dove vi siete conosciuti, invece?
Allora,
sul treno,
sul treno ci siamo conosciuti, non so, io c'ero, tu l'hai organizzato.
Allora, io ho immaginato che voi li eravate conosciuti lì.
No, ma noi ci siamo conosciuti da un'altra parte.
Dove?
No, parte... però forse era il 78, sì.
Ma il
sì,
treno per me è stata la prima occasione, direi.
Perché poi noi ci siamo visti anche a Londra.
Sì, ma dopo io ero già con Giampi, invece sul treno, io ho conosciuto Giampi sul treno.
Bene, allora. Cioè quel treno lì, dire che è stato Galeotto, dir poco, no?
Abbastanza.
Tu adesso perché eri, ovviamente eri lì per il treno di John Cage.
Lui era nell'organizzazione.
Allora adesso la domanda è questa, insomma, ma chi te l'ha fatto fare? Ma com'è che a un certo punto hai deciso di diventare un discografico indipendente in un mondo che era forse paradossalmente più assurdo, ma magari più semplice, visto col senno di poi?
Com'è? Diciamo che offriva un po' più di possibilità e opportunità. Comunque non è stata una scelta consapevole, diciamo così. C'era da una parte la passione per la musica che era nata piano piano negli anni del liceo, suonicchiando con ovviamente alcuni concomitanti.
Perché tu cosa suonavi? Io non ho messo puzzo. So che tu suoni
a chitarra.
Ah, sei un chitarrista, vedi. Ecco cos'è il punto che ci unisce. Ok. E che chitarra avevi? No, così facciamo una domanda.
No, guarda, avevo una chitarra giapponese Aria.
Ah, l'Aria, sì, mi ricordo. Aria. Che le vendeva Borsari Sarti.
Esatto. Nera, una copia della Les Paul. Carina. E comunque vabbè, la passione per la musica, però fondamentalmente poi si andavano a vedere i concerti che bene o male arrivavano in Italia dei grossi gruppi stranieri, insomma c'era questa, io però studi musicali non avevo assolutamente mai fatti, però la curiosità, la voglia, l'idea di comunque fare qualcosa di diverso che non fosse andare a lavorare o in banca o comunque fare un normale lavoro da impiegare in posta, anche sì, certo.
E ogni riferimento è puramente casuale.
Io mi sono
o causale.
Mi sono interessato a questo corso che c'era a Bologna al Conservatorio, che era un corso di musica elettronica, che poi in realtà la dizione esatta è corso per l'utilizzo e l'uso delle apparecchiature elettroniche in musica, Però poi tutti...
Che fu un corso che tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma fu un corso che tra l'altro ha buttato fuori mica poca gente, insomma ha... È stata una cosa interessantissima.
Sì, diciamo che in quegli anni lì c'erano due corsi, c'era quello che è stato sicuramente, e poi c'era quello del tenuto da Maestro Ballotta, che era uno dei primi che c'era in Italia, che era musica d'uso. Da questo di Ballotta sono usciti tutti gli arrangiatori italiani che ancora oggi, bene o male, lavorano.
Si scartassano le orecchie. Sono non, quindi non facciamo i nomi, però sono loro.
Sì, beh, ma tutti.
Cioè, quando senti i dischi di Ramazzotti, io, ci sono loro.
C'è il Sovalli, Giovanotti, Mauro Malavasi.
Ma tu ma com'è che a Bologna Trisi, cioè, eccetera, non ci sono etichette, ma ci sono un sacco di produttori i corbitano intorno all'area di Bologna, no? È proprio per la, diciamo così, la madre di tutte quelle.
Diciamo che quello è stato una spinta notevole, ovviamente. Poi ovvio che c'è una tradizione musicale nella regione.
A prescindere da loro che sono produttori. No, ma però che questi produttori siano ricorrenti nelle note di copertina dei vari dischi, tu vedi che. Che possiamo dire 7-8 volte su 10 grandi arrangiatori produttori italiani sono loro,
sono quei 4-5 che bene o male hanno dominato la scena in tutti questi anni, esatto. Insomma, e continuano ancora a farlo poi alla fine, perché quella è stata una scuola evidentemente formativa importante, che comunque è riuscita a dare un segno a loro significativo per poi fare bene questo mestiere.
Metti riporto alla domanda iniziale, sì. Quindi tu a un certo punto dici, evito la catena di montaggio,
tento di evitare la catena di montaggio. Mi iscrivo a questo corso e all'interno del corso conosco Carlo Cialdo Cappelli, che invece era musicista già abbastanza conosciuto, perché suonava con Lucio Dalla dal vivo, ha fatto anche due dischi con Lucio, e assieme decidiamo di fare questo piccolo studio di registrazione. Ti sto parlando del 76.
Ah, ok, il famoso studio.
Decidiamo di fare questo piccolo. Lui aveva affittato questo stanzone in via San Felice, e quindi pian pianino ci eravamo attrezzati per suddividerlo, insonorizzarlo, mettere le apparecchiature, eccetera, eccetera.
Ma perché allora com'era la situazione nella città? Adesso parliamo, perché adesso gli studi ci sono, addirittura gli studi ormai sono obsoleti, si fanno i dischi in casa direttamente. Ah, se tornate all'origine, dove tu facevi. San Felice, immagino, una casa, o non era un...
No, era un...
scantinato?
Sì.
Parlando dello scantinato dove poi abbiamo fatto il disco dei CCCP, o dello studio dove dopo vi siete trasferiti come Italia Records?
No,
o un terzo posto ancora?
Un altro posto ancora.
Sempre in via San Felice?
Sì, in via San Felice.
È il nome della via.
Volevo interrompere un attimo per dire che uno siete all'ascolto di Please Kill Me e Radio Città Fujiko, e l'altro è che chiunque volesse mandare un SMS, il numero è 333 180 94 94.
Allora lo ripetiamo, perché 3 sembrano 50. 333 180 94 94. Oh. Perché è un SMS, non tanto a noi, insomma, voglio dire,
anche qualche domanda,
un personaggio interessante che la musica la fa andare sui supporti, almeno allora andavano su dei supporti che erano quei meravigliosi padelloni neri da 12 pollici.
Però ricordati che noi abbiamo cominciato facendo le cassette, proprio perché non potevamo permetterci di fare i famosi padelloni,
cioè basic da matti,
sì, all'inizio l'unica
quasi da Unione Sovietica eravamo.
sì, però noi eravamo a Bologna, l'industria discografica allora era Milano e Roma, non c'era altro, e noi da Bologna cosa potevamo fare senza avere risorse particolari? L'unica cosa che potevamo fare era, c'era un bel circuito di radio libere che allora nascevano, si sviluppavano in maniera molto prepotente, per cui l'unica cosa che potevamo provare a fare era stampare 500 cassette, 500 copie di cassette, che costavano tra virgolette meno del disco in vinile, e ci davano l'opportunità comunque di far girare queste.
E comunque è rimasta mitica quella della Sarabanda.
Sì,
che
sì.
Non so se è stata la prima, una delle prime.
Beh, quella è stata fatta, sì, quella è stata la prima, che è stata fatta in occasione del convegno su contro la repressione del 77, ovviamente, e all'interno di quella peraltro c'era tra le varie cose c'era il famoso Mamma dammi la benda del Gardenwald,
che si chiamavano Centro d'Urlo Metropolitano,
esatto, e quindi quella è stata sicuramente la prima. Però poi, dato che io in quel periodo appunto non sapendo bene ancora fare come si faceva questo mestiere, però mi intrigava la cosa, avevo cominciato a chiamare i vari gruppi che suonavano al Pancreas o che vedevo dal vivo, eccetera eccetera, in studio, in questo piccolo studio che avevamo fatto in San Felice, a registrare. E il primo gruppo che ho registrato sono stati Wind Open.
Ah, quindi vinto per rock, ma non c'è mai il rock in sta radio che sentiva la radio, che poi ricordo, adesso non so chi è stato il primo, The End of the Century dei Ramones. Presente che inizia con la ricerca della sintonizza. Ma chi è stato il primo adesso? Bisogna sapere. Allora, è Phil Spector che ti ha copiato?
Scusate, ma il primo è stato Battiato, secondo me, che fece quel pezzo che diceva, che facevamo tutte le frequenze, eh? Poi quando tu sei partita mi donasti una rosa e... Non so se ve lo ricordate quel pezzo di Battiato.
No, io non lo conosco.
Io mi ricordo che poco, lo mandavano, mi ricordo che ascoltavo quando ero piccola, ascoltavo molto la radio, ascoltavo prima Supersonic e poi c'era Popov,
sì.
E non mi ricordo più in quale dei due programmi mandarono questo pezzo di Battiato che era una cosa tutta sperimentale, anche abbastanza quasi stonata, molto così, e usava le frequenze della radio, e magari c'è anche qualcun altro.
Quindi Adesso Rubini e Phil Spector devono dei diritti d'autore a Franco Battiato. Franco Battiato, se sei in linea puoi telefonare al 333 180,
non credo che sia possibile chiedere dei diritti d'autore.
È uno scherzo. Comunque la cassetta di Window, prima la ricordo, c'era Window per Rock, quella col Papa, con la testa del Papa in costume da bagno.
Esatto. Era un po' blasfema, ma insomma, ovviamente c'era anche l'idea della provocazione.
C'era quella canzone che non voleva essere Stratham,
esatto.
Stratham era poi solo. Stratham Maron era il ritornello.
Esatto.
Okay. Interrompiamo ora le trasmissioni. Esatto. No, è così, una citazione da Leone il cane fifone, che è il mio cartone preferito. Però adesso siamo qui anche per presentare un CD.
Allora, passiamo dal 78 al 2012, ultima produzione di Oderso, il CD delle ragazze del rock, che è un libro. Quindi
però il primo pezzo che sentiamo è del 1980.
Perfetto, così.
E io direi di ascoltare il pezzo e poi dopo facciamo qualche altro discorsetto.
devi sapere adesso che la domenica sera, poi insomma sai benissimo com'è, la gente è proprio stonata dal weekendone, ai pensieri di andare a lavorare il giorno dopo, quindi ci ascoltano tutti in un'area un po' sognante.
E non mandano messaggi, comunque se lo ripetiamo che magari l'abbiamo detto male, 333 180 94 94.
Hanno bruciato le schede a mandarsi i messaggi, ma tu dove sei? Sei al bar o sei venuto dal locale?
No, se no, vabbè.
Ah, non sei al bar, allora ci vediamo.
Non ce ne frega niente.
Tanto. Sai che adesso funzionano le schede, quelle con che costano tra virgolette abbastanza poco, che vanno però a tempo.
Per cui, quelle basi lì, sì.
Sai, o 100 minuti o 200 minuti.
E la domenica c'è il cambio.
Le schede telefoniche.
Quando è il momento del cambio, dopo
devi stare in attesa.
Hai già consumato tutti i tuoi minuti.
Esatto, avevi la risposta da 100 milioni di euro, la perdi perché hai capito, ti manca.
Vabbè, comunque, il brano che abbiamo sentito è un brano dell'Eclito, che sono un gruppo, uno dei primi gruppi di punk femministi milanesi. Le loro tre cose importanti sono queste. Il primo, vennero a suonare a Bologna nella rassegna che ci fu nell'80 prima del concerto dei Clash in Piazza Maggiore. Durante il mese fecero una rassegna che si chiamava Ritmicità, dove suonarono molti dei gruppi, alcuni dei gruppi di Bologna e altri gruppi che venivano da fuori Bologna, e uno di questi erano l'Eclito. Loro parteciparono anche come ospiti, come gruppo femminile, al film di Fellini, La città delle donne.
Questo ricordo.
Hanno
sì.
avuto ovviamente una vita un po' travagliata e breve. Non hanno mai pubblicato nulla. L'unica registrazione esistente loro la feci io lì in studio da noi, dove registrammo due pezzi, e questo è uno dei due pezzi che Nel tempo e nella storia sono rimasti, che abbiamo inserito.
Sei una sorta di Lomax, no? Entro un po' con queste stupidaggini, faccio sempre un po'. Però no, c'è un fondo di verità, nel senso che comunque sia Oderso, che comunque anche la Laura, quando l'hanno avuto lato, cioè, fate parte di quella. Siete i pochi aver comunque conservato su supporti, dato credito a un'arte, chiamiamola a un'arte con la maiuscola, che se no non avrebbe avuto possibilità di arrivare al giorno d'oggi, anche se è arrivata sgangherata con registrazioni magari a volte, non sto dicendo quelle di Odessa, insomma, diciamo, a volte non così professionali come oggi siamo abituati a sentire, ma se non ci fosse dato persone come voi che si fossero mosse, dico voi, coinvolgo anche la Laura, a fissare no, nel tempo su dei supporti tutto questo materiale musicale, la famosa scena che abbiamo, non esiste.
Comunque è importante anche la conservazione, perché io ho sempre questo progetto, mi piacerebbe una specie di museo, che avevo già fatto un centro di documentazione, però tutte le volte penso tutti i nostri dischi, queste cose, quando saremo vecchi, saremo morti, può andare tutto perduto, ci vorrebbe un...
C'è anche l'albero all'avanguardia.
Cioè, lanciamo qui se ci ascolta qualche assessore. Non
io
so
un'idea
che...
ce l'ho, cioè, ve la dico io adesso, se la raccontiamo fra di noi.
Una memoria storica, hai parlato di Lorax.
Lomax.
Lomax, sì.
No, io adesso parlando con... adesso non voglio fare il nome per non coinvolgerlo radiofonicamente, magari tocca dopo dire devo farlo. No, però c'è un ragazzo che fa il regista, che è un ragazzo anche fatto delle cose sempre molto interessanti, cui abbiamo discusso più di una volta su questo fatto che ci vorrebbe che qualcuno prendesse, ovviamente ci vogliono dei fondi e non abbiamo ancora gli assessori adatti, mi sembra, da adesso, che possono sganciare fondi e dare supporto.
No, non ci sono proprio fondi.
In questo momento credo che il problema principale sia che non ci sono fondi, dopodiché comunque no, in realtà non è vero che non ci sono fondi in assoluto,
perché
ci sono pochi fondi e quei pochi fondi vengono
destinati,
vengono sprecati malamente, diciamo la verità.
Apro e chiudo la parentesi, pensiamo ai Fiorito, cioè voglio dire, pensiamo che comunque se ti saccheggiano 30 milioni in due anni, due soldini per fare un film c'erano, ecco, voglio dire, queste, sto parlando della regione Lazio, non sto parlando di Bologna, però per dire che cosa, che comunque dovrebbe essere il nostro obiettivo stare sempre attenti a trovare a un certo punto la quadra su tutta la cultura che è passata e che passa e che passerà per questa città. L'Arma all'Avanguardia è un altro di questi tentativi di racchiudere il più possibile più informazioni, più dati, perché sennò questa memoria svanisce, si dimentica, non si ricorda più cosa c'è stato.
Comunque un po' di progetti che io so che sono in corso, in essere, ci sono diverse persone che ci stanno lavorando sul cercare di recuperare appunto la memoria di tanti anni del passato, tornando anche un pelo più indietro rispetto al 77, andando anche fino agli anni 50-60 in qualche maniera.
Eh beh, certo che...
E quindi insomma non è che no, c'è abbastanza sensibilità da questo punto di vista, c'è abbastanza gente che è interessata e disposta anche a sacrificarsi pur di riuscire a fare, tanto soldi non ce ne sono, quindi bisogna farlo con la buona volontà delle persone, questa cosa qua. Però ci sono diverse persone che ci stanno lavorando e quindi spero e mi auguro che si riesca a mettere insieme del materiale interessante anche per le generazioni future. Ovviamente noi qui a Bologna per esempio abbiamo un bellissimo tra virgolette museo della musica che dovrebbe essere la sede ideale per un archivio di documentazione storica di tutto di quello che è successo musicalmente in questa città. Non hanno soldi, per cui cosa gli vai a dire?
Ne hanno da dare proprio.
No, diciamo che lì proprio la situazione, anzi, secondo me fra un po' corre il rischio che lo chiudano, perché la situazione è veramente grigia da quel punto di vista. Comunque, parliamo di cose.
Allora, innanzitutto il CD, per magari qualcuno non lo sa, è un seguito a un libro che è uscito ormai
è quasi un anno, ormai.
Quasi un anno è uscito questo libro, Le ragazze del rock.
Sì, diciamo che questa è l'ideale colonna sonora, poi ce ne potrebbero fare delle altre ovviamente.
Il volume 2, diciamo.
Sì, noi abbiamo fatto una selezione di una prima selezione di circa 24 band, però ovviamente l'idea era quella di alimentare questo progetto sulle ragazze del rock, perché ci sembrava giusto continuare a far conoscere delle realtà musicali, tornando al discorso che facevamo prima, che quasi nessuno in Italia conosce o addirittura considera, perché la cosa stravolgente è che i gruppi di rock femminili vengono raramente considerati, sì, vengono considerati solo quando sono magari quattro ragazze molto carine che mettono magari in mostra anche un po' le gambe o roba del genere, però poi di fatto musicalmente non riescono mai a entrare. Invece, dato che secondo me ce ne sono stati di molto bravi in passato, anche se poche, sporadiche, ovviamente hanno fatto una gran fatica, ancora adesso fanno una gran fatica, però c'è già più apertura, e però c'è un mucchio di ragazze che suonano adesso, che vogliono fare il rock. Poi magari non è fondamentale che lo facciano in un gruppo tutto esclusivamente femminile, ovviamente noi abbiamo cercato di concentrarci solo sui gruppi femminili in questa prima fase del lavoro, perché era comunque l'elemento più dirompente da un certo punto di vista. Poi è ovvio che ci sono delle splendide realtà di gruppi misti e forse questa sarà la vera, no, il vero futuro, però l'importante è che tutti quanti considerino e pensino che le ragazze non solo possono cantare o suonare tastiere, ma possono anche suonare basso, batteria, comporre, eccetera, eccetera, eccetera.
Beh, tra le mie, sai, su, come insomma, mai quella alienato socialmente di Facebook, io ho Poison Ivy, la chitarrista di Cramps, che dire che è un'icona lei adesso.
Sì, veramente, cioè, non sì, è che... Comunque, non so, poi andiamo sempre lì sulle solite musiciste, però nessuno si ricorda mai, si è spento anche il cellulare, benissimo. La batterista dei Velvet Underground, sì, cioè uno esatto, dei gruppi, certo. Se vogliamo dire, cioè, insomma, parliamo dei due gruppi più fondamentali, no?
Sì, beh, c'era anche Nico, poi che lavorava con un'altra donna.
Era una batterista donna, per esempio, però viene abbastanza ignorato questo fatto.
Sì, è anche vero, perché poi mi sa che allora quale altre batteriste donne c'erano? Infatti probabilmente è una roba.
No, beh, allora il tempo del Velvet Underground secondo me non è che ce n'erano molte altre. Dopo c'è stata quella che lavorava con Prince.
Sì, la famosa Shelley. Che fu brava batterista, ma venne poi. Mi ricordo che lei era allora girando questi video dove lei suonava, era veramente una gran batterista. Però a un certo punto il music business tirò fuori più il culo e le tette, ma mi ricordo che gli venne fuori tutto sto viaggio, insomma, che era anche una bella tipa, insomma, si può dire, e venne accantonato immediatamente il fatto che era una gran batterista.
Sì, beh, ma certo, perché è sempre scattato quel meccanismo lì. E bisogna superarlo, ovviamente, credo che sia giunto il momento. Il libro l'abbiamo fatto un pochino anche con quelli,
cioè, Joan Jett, come mi viene in mente,
con quell'intenzione lì, quella di far capire che anche le ragazze hanno una loro identità musicale che deve può venire fuori. Poi questa è una considerazione mia personale, le ragazze che fanno rock oggi hanno molta più energia e molta più voglia di fare dei ragazzi in generale, che sono un po'
adesso ottimi. È anche più facile, cioè, bisogna anche dire che in Italia non c'era questa tradizione musicale come poteva esserci negli Stati Uniti, no. Dove anche i maschi, cioè i ragazzini a 6 anni cominciavano a suonare. Da noi cominciavano quando già diventavano più che adolescenti, e allora era già un po' troppo tardi. Una ragazza, una bambina veniva estradata al pianoforte, alla arpa. Adesso invece
come mio figlio suona l'arpa. Quindi sono proprio classico, come sentivo un padre all'avanguardia, sono proprio un reazionario.
Non so, una volta il mondo della musica, no, cioè, no, insomma, destinava,
le chitarre sono lì,
destinava quando, queste che... cose, no, una donna. Poi dopo dal pianoforte è passata la tastiera, ma più o meno E poi invece adesso una bambina, se dice io voglio suonare la batteria, penso che i genitori, insomma, non è che siano più di tanto disturbati.
Beh, però questo
cosa
è un
che
problema.
Poteva avvenire invece che tutti ti sgretti. Anch'io quando dicevo suonavo la batteria, oh, ma come.
No, adesso ci sono molte più scuole di musica dove le ragazze possono andare.
Hai visto i poster? Se non sanno il nome della scuola di musica, quale? Ci sono dei poster di una scuola di musica a Bologna che ti introduce al rock, al rock and roll, e c'è proprio delle ragazze, una batterista, c'è, insomma, si vede che è il nuovo trend, sono le nuove truppe da cui andare a tingere energie.
Sì, secondo me sì, in questo momento le ragazze hanno una grande energia e bisogna farla venire fuori.
Però adesso voglio farti una domanda, secondo te cosa è da quando tu hai cominciato a muovere i primi passi da discografico a oggi, cosa è cambiato nell'attitudine dei musicisti oggi? Sono più professionali oggi? Insomma, c'è qualcosa di diverso o è tutto molto simile come parte, lo startup iniziale, tutto molto uguale, attraversa i tempi ed è incondizionatamente che sia l'era della rete piuttosto che la rete dell'analogico e del vinile?
No, beh, c'è molta più preparazione tecnica di base proprio.
Oggi?
Sì, 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 beh, decisamente, questo è indubbio, però... A fianco di una preparazione tecnica molto più ampia di quella che c'era una volta, c'è meno spontaneità e meno voglia di
mettersi
osare,
in gioco,
di,
sì,
osare,
sì, sì.
Di osare, perché poi quando si è bravi tecnicamente, alla fine purtroppo scatta quel meccanismo che dice: ah, sono bravo tecnicamente, devo diventare bravo. Però la mera esecuzione tecnica perfetta, secondo me, alle volte comunica meno di un'esecuzione magari meno perfetta, però che ha più cuore, più anima.
Beh,
più
sì.
intensità, insomma.
Perché?
Questa e questo credo che la gente alla fine lo senta. Però diciamo che la tecnologia da una parte, quindi la perfezione ormai che si può raggiungere nel fare un prodotto, nel senso che se anche sbagli viene corretto, se stoni viene comunque sistemata la stonatura, insomma, quindi non c'è più margine per la gente. Si è abituata a sentire adesso, una volta non sentiva tutto così bene. Infatti la cosa buffa è che quando tu oggi vedi molta gente che va a vedere un artista dal vivo, spesso viene delusa perché non è come
il disco,
non è come il disco, non sente la qualità che c'è nel disco, la qualità con tutte le cose perfette al suo posto, eccetera eccetera.
È vero, è molto viziato all'ascolto. Però da un lato, dall'altro, ne abbiamo parlato una volta in macchina, dall'altro è viziato nelle riprese di registrazione, ma dall'altro è completamente peggiorato nella sensibilità d'ascolto. Cioè, mentre una volta c'era proprio lo stereo, il piatto,
sì,
adesso tutto appiattito dall'ascolto di un PC portatile, che voglio dire, è una roba che... Sì, c'è questa dicotomia strana.
No, è ovvio che sono cambiati le modalità d'ascolto. Ormai chi si mette più in camera con lo stereo ad ascoltare?
Sta tornando.
In alcuni casi sì, però insomma è difficile perché poi non c'è tempo.
È diventata una cosa un po' di nicchia, però non è una
sì,
cosa.
Sì, è una cosa di nicchia assolutamente.
Sta tornando, ma
però mi diceva
molto selettiva.
Laura, però un negozio dei fai importanti mi ha detto che l'oggetto
è il giradischi.
E adesso
però,
si vogliono tutti i vinili, guarda cosa costano i vinili adesso.
Però è un fenomeno destinato a
no, c'è perché
se... questo, perché la comodità che tutti, soprattutto le nuove generazioni, la comodità che hanno nel fruire della musica tramite o un device portatile tipo l'iPad oppure tipo il cellulare, che si portano in giro dovunque vanno e quindi in qualunque situazione se lo possono sentire, e il fatto che mentre tu ascolti puoi andare a vedere tutte le informazioni sull'artista, puoi guardare le foto, poi cioè cambierà
no,
proprio
adesso,
la
ma quello quindi... è anche perché è una cosa che è bella, non è una cosa, cioè non è negativa in sé,
no, no, infatti non sto
però
dicendo...
potrebbe essere un altro modo, hai la possibilità di avere un altro modo d'ascolto, ma quello originale, non so come dirti, forse come le a me viene a pensare che potrebbe essere come le valvole per gli amplificatori, che c'è stato un momento che era tutto transistor, ti ricordi quando
sì,
gli hanno di colpo
le valvole hanno più calore sicuramente, però anche quello si simula tutto ormai, quindi
no, se della roba oggi non distingueresti un amplificatore,
esatto. Quindi sai, la tecnologia purtroppo da questo punto di vista ammazza tutto, nel senso che sposta veramente il tiro da un'altra parte. Allora quello che rimane è la spontaneità e l'espressività che tu riesci a mettere in gioco da questo punto di vista. Poi sulla fruizione musicale, ovvio che adesso stanno ristampando tutti i vinili, perché comunque il vinile è un bello oggetto, molto più bello di un CD ovviamente. Infatti il CD morirà sicuramente molto presto, definitivamente.
Sì, anche secondo me, perché è veramente brutto.
Il vinile rimarrà come una roba di nicchia, però in alcuni casi interessante e divertente, però poi man mano che andranno avanti le nuove generazioni che crescono con iTunes e con tutti i sistemi elettronici, dopo quella diventa la modalità di fruizione.
Tu dici che quindi questo piccolo è risorto un attimo, ma boom, lo abbattono di nuovo, dici?
Beh, non è che lo abbattono volutamente, però purtroppo poi il mercato è quello, quindi insomma...
Cioè, per me più che altro non sarà che sarà battuto, rimarrà però sempre per pochi.
Sì, rimane un mercato di nicchia. Guarda, stavamo scherzando prima sulle prime cassette, adesso mi hanno chiesto di ristampare su vinile anche delle cose che noi avevamo fatto solo su cassetta, quindi il famoso primo disco degli Skiantos, che era una cassetta in origine, quello registrato in un giorno e mixato nel giorno successivo, verrà ristampato in vinile. Quello di Confusion Quartet verrà ristampato, la prima cassetta dei Garnevada la stiamo ristampando in vinile, quindi che tu dici, ma 30 anni dopo, non prodotti di grande successo, non è che allora hanno venduto talmente tante copie per cui adesso lo ristampiamo perché così no, ci riguadagniamo ancora un po' di soldi. No, hanno venduto insomma quello che si poteva vendere allora e anche adesso ovviamente pur ristampare, però la gente li cerca.
Ma sì, perché è come quelli che vogliono i libri rilegati in pelle o che vogliono vedere un film in pellicola, insomma diciamo che c'è possibilità... Io so che quando venne fuori la fotografia si pensava che i ritrattisti sparissero, e invece in realtà il ritratto è una cosa che ovviamente è una cosa molto aristocratica che si può permettere.
Oh, io non riesco a riesumare qua il telefono. Comunque mandiamo un pezzo, okay. Perché veramente questo CD
Dove si può trovare questo CD che andiamo ad ascoltare?
No, ma questo CD si dovrebbe trovare nei pochi negozi di dischi rimasti in essere in giro per l'Italia.
Ok,
c'è una distribuzione nazionale.
Se non è con Sony Rocket.
Okay. No. Okay.
E allora presentaci il brano, che è quello che abbiamo stabilito prima.
Sì, è un gruppo di due ragazze giovanissime di Bologna, si chiamano She Said Destroy, il gruppo, e il titolo del brano adesso non me lo ricordo.
I Fell in Love. Vabbè, ce l'ascoltiamo.
I'm
She said destroy.
Slegano,
esatto. Slegano, e direi che ricordano molto certi gruppi giapponesi che mi piacciono tantissimo, come le Shonen Knife, che sono uno dei miei gruppi preferiti, però anche altre.
Beh, insomma, tenete conto che le ragazze qui hanno 18 anni e sono giovanissime, quindi io penso che due ragazze che riescono da sole a mettere insieme questa cosa sia comunque un bel segnale, no?
No, 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 è un
ma di dove sono queste?
Bologna.
Ah, di Bologna.
Sì, sì.
Però adesso comunque sì, la domanda, diciamo, forse quella dolente, quella che fa male, è questa. Ma che futuro c'è per tutta questa scena rock italiana? Diciamo poi rock, perché poi è riduttivo, questa scena musicale che spazia dal punk al rock, alla new wave, insomma comunque... Che scena c'è, che futuro c'è per questi ragazzi che vogliono suonare, che hanno un credo nella musica?
Ma guarda, io credo che il futuro sia quello che c'è stato in tutti gli anni passati. Pochissimi riescono comunque a crearsi le condizioni per vivere di questo lavoro, e tutti gli altri, chi lo fa per passione, chi continua a farlo per passione, pure basta, punto e basta, chi smette ovviamente, insomma, o lo mette nel proprio cassetto dei ricordi, come dice qualcuno, poi per ritirarlo fuori dopo un bel po' di anni, perché adesso c'è quest'altro fenomeno molto divertente di tutte le reunion, qui a Bologna in particolare c'è questo fenomeno di tutte le reunion.
Insomma, si formano in tutto il mondo, sì. Si riformano, quindi perché noi no?
Sì, però
solo i Raff Punk non si riformeranno mai, perché non riuscirei più a ricordarmi quel che facevo. Giampi non si riesce più a ricordare nemmeno i testi.
Perfetto.
E quindi è impossibile che ci riformiamo.
Vorrei sentire questa opinione perché è una cosa che non mi ero programmato di chiedere, ma invece mi interessa. Dimmi, tu che opinioni hai sulle
Beh, guarda, molto del futuro sarà legato all'elettronica. Quindi sì, aumenteranno molto i gruppi che partono da degli strumenti elettronici, e quindi lavorando su quelli, facendo anche delle cose strane, non solamente della roba, della musica da discoteca o roba del genere. Quindi integrandole con anche degli strumenti analogici, perché ovviamente ci sarà sempre questa ricerca di intersecare le cose. Però quello che cambia è la fruizione tramite i supporti, cioè i supporti ovviamente, come dicevamo, sono destinati comunque prima o poi a sparire o a ridursi in maniera drammatica in quanto tali. Quindi ci sarà una fruizione mediata, sempre un ascolto, una sorta di rumore di fondo, perché alla fine poi si ascolta da tutte le parti musica, poi non la si ascolta più attentamente.
Ma ecco quello, io ho un amico che mi ha dato la possibilità di ascoltare, di accedere a 100.000 brani, no? È un server, tutta una storia, sono un po' lunghe. Comunque, per farla breve, mi è capitato, perché sono tornato al vinile, che non riuscivo ad ascoltare niente, perché tutto voleva dire... niente, potevo accedere a qualsiasi gruppo e non riuscivo ad accedere a nessun gruppo.
Beh,
perché sento anche quest'altro pezzo, no, cioè, mi portava continuamente a perdere il focus su quello che voglio ascoltare. Invece, riprendendo, perché ho comprato un amplificatore nuovo per il mio stereo, così il vinile mi ha portato a tenere il focus su un album e ho risentito la vita e il respiro di un disco.
Certo.
Che insomma, quello è il modo, è come il modo di vedere un film che dura una certa durata.
Certo, beh, ma questo purtroppo è un po' il problema legato anche alla crisi dell'industria discografica in quanto tale, nel senso che alla fine, per quanto cattivi e brutti fossero i direttori artistici, avevano una loro funzione, nel senso che comunque facevano una scrematura di tutto. Adesso c'è tutto,
sì.
Tu puoi vedere tutto e vedere tutto, però è talmente tutto tanto che alla fine non viene fuori più niente.
Esatto.
Cioè, tu non riesci,
ma è una sorta di controfase.
Esatto, non ti viene più voglia nemmeno di andare a cercare. Mentre noi andavamo a cercare i vinili, andavamo nei negozi di dischi, adesso i negozi di dischi non ci sono più, quindi vai sulla rete, cerchi sulla rete, ma cosa fai? Su MySpace ascolti distrattamente cose varie, ma casuali, è tutto assolutamente casuale, non c'è un modo per cui questo, che è stato positivo perché ha permesso a tutti comunque di mettere le proprie cose in rete, di poterle far ascoltare, dall'altra parte non c'è più selezione. Quindi
comunque, rispetto a quello che dicevamo prima della conservazione delle cose, ci è arrivato un messaggio che dice: la comunità europea è su queste cose è un po' più sensibile, oltre che ricca. A noi non so poi chi sono questi noi, ha assegnato un bando che riguarda il canto sociale e il mantenimento della sua memoria. Ciao da Mimmo. Grazie Mimmo per il messaggio, anche bene, se lui ce l'ha mandato già 20 minuti fa e qui
il telefono...
avevamo un po' di problemi, per cui
è tutta all'avanguardia, tranne che gli studi di radio fusione, che abbiamo un telefono del 1400
e adesso non ti lamentare. Vabbè. Avanti.
Allora mandiamo un altro pezzo per favore.
Prima di tutto
allora, ricordiamo che, perché la gente magari ascolta un po' poi,
poi
quindi siamo qui con Darso Rubini, questo è Please Kill Me, stiamo presentando questo CD Le ragazze del rock, dal
adesso
quale
mandiamo questo brano, esatto, che è il brano delle Meb, si chiama Pure. Allora due parole velocissime: le Meb sono un gruppo che vive a Londra, si è dovuto trasferire a Londra per poter provare a fare la propria musica, adesso sono solamente due ragazze, sono bravissime, sono venute quest'estate a Bologna a suonare all'interno della rassegna delle ragazze, che da un po' di anni che facciamo, in The Pink of Rock, la rassegna, se non mi veniva in mente il nome, sono bravissime, sono state prodotte anche ai tempi da Battiato, anni fa, giusto per ritornare
a Battiato
e niente, secondo me sono da ascoltare.
Sentiamo, Gabo.
Balla bella ballerina, balla bella ballerina.
Stop! questo hanno una super produzione dietro.
No, no, loro fanno tutto da sole.
Lo dico, però è suonato, nel senso che siamo passati da vari suoni, no? Quello dell'80 alle due sbarbe che suonano a basso distorto, batteria. No, quindi è un disco molto, come si può dire, eterogeneo. Cioè,
sì, sì, ci sono tantissimi generi, ci sono anche alcuni brani che sono tratti da provini, tipo alcuni dei primi gruppi, tipo le Remote Control, le Antigenesi, non hanno mai registrato nulla, per cui abbiamo recuperato delle registrazioni su cassetta che loro avevano, ma dal vivo anche in alcuni casi, quindi però serviva a documentare comunque quella scena lì, quel momento lì, e quindi andava bene anche quello.
Stavamo parlando, non mettevamo fuori onda, diciamo, di un punto, insomma, abbiamo capito che questa enorme offerta porta a una non offerta alla fine, no? Perché il tanto vuol dire nulla, il tutto.
No, in realtà stavo...
Diceva che le pizze sono arrivate, ok, adesso mettetele pure lì.
No, stavo suggerendo...
Da quattro stagioni per Oderzo.
Il prossimo brano, se volete. Okay.
Se ce la facciamo, perché allora, bisogna che parliamo poco.
Ma facciamo una domanda.
Sei.
Il punto un altro punto dolente.
Vogliono, cerchiamo di parlare poco perché qui
Laura sta collaborando con Ticket One, siamo entrati in società con
favore, non facciamo delle pubblicità.
No, per il lavoro che fa gli tocca constatare che Ticket One non conosce crisi, però invece per il lavoro che facciamo noi, cioè nel senso, io suonando adesso, facendo produzioni, sappiamo invece che la crisi c'è, quindi diciamo qualcuno gode tanto, gli altri veramente
godono quelli che sono già conosciuti e famosi, o quelli pop.
Quindi esiste,
diciamo,
sempre un diktat delle grosse major che decide, preleva dal mucchio qualche fortunato e dice perché funziona questo rispetto a un altro, perché la gente non è... Dunque, allora aspetta, fammela formulare meglio. Abbiamo un sacco di possibilità di accedere a un sacco di musica e di avere tante informazioni. Perché funzionano nomi che fanno buona musica, sì, ma sono anche molto insomma di una fruizione come il cinepanettone per la cinematografia.
Il mezzo promozionale più efficiente ed efficace rimane sempre quello delle radio private.
E anche
le radio
le
private
TV,
trasmettono sì la TV,
però se tu guardi i video delle TV che mandano DJ,
sì.
È un bombardamento continuo di sempre i soliti nomi,
sì,
non
sì,
è
ma
che
sono quelli
che sono ultra confezionati molto
ma
bene.
Ma è la DJ TV, adesso faccio un nome di dei nostri
TV,
colleghi.
DJ TV, Capri
perché,
TV.
Perché è sempre legata alle radio. Quindi la radio ancora ha un potere molto forte di...
Beh, ma certo, qual è l'elemento determinante per un successo, soprattutto di grandi dimensioni, con grandi numeri, è la radio. È inevitabile. Poi dopo da lì si passa, ovviamente, e in parallelo anche con i videoclip, ovviamente, perché i nomi più grossi si possono permettere anche di fare dei videoclip strepitosi.
Ma le radio da chi prendono questi input per poi dire decido di passare, gli Schianto piuttosto che i Garnevada?
Le radio vivono di un loro mercato, di un loro pubblico, della pubblicità e dei rientri editoriali che eventualmente gli vengono riconosciuti se fanno un certo tipo di lavoro.
Quindi c'è un circolo vizio mafioso che
guarda, stamattina, oggi pomeriggio guardavo un telefilm di Hillary Queen che raccontava proprio di un importante compositore che pagava il disc jockey di quella radio da cui trasmettevano perché trasmettesse in onda la propria musica, no? E già allora sembrava una cosa
anche su Cadillac
particolare,
visto il film.
Dicevo, ma come, perché si deve far pagare, perché no? E se dici, ma come? È uguale, ma adesso è una forma diversa, adesso non è che paghi direttamente il DJ, ovviamente, però la struttura è diventata tale che la maggior parte delle grosse radio private hanno dei rientri editoriali per trasmettere determinate cose.
Comunque è un po' come la politica, cioè la gente è costretta a scegliere tra quei quattro nomi, quei quattro partiti che ci sono, alla fine quelli vanno sempre avanti perché la gente ha votato quelli, la gente ha votato quelli perché comunque deve scegliere sempre, cioè praticamente l'offerta, per quanto ci sembra che l'offerta sia tanto vasta in campo musicale, non è vero,
in realtà
hai più, se tu non ti sbatti per andarti a cercare delle cose alternative, se tu rimani rimani un fruitore abbastanza passivo, così ti becchi quello che ti propinano. D'altra parte tu sei anche meritato, perché
no, l'offerta va sui grandi numeri, quindi funziona e regge, sta in piedi quello che produce grandi numeri. E viene, e su quelli vengono spesi molti soldi, e che poi ne producono.
Beh,
molti,
per produrre i grandi numeri adesso bisogna avere la possibilità anche di arrivare a questi numeri, cioè nel senso.
Sì. Ma se ti impacchettano perché trovano la cantante bella, se la le fanno fare qualche operazione di chirurgia plastica per renderla bellissima, la vestono bene, le confezionano dei video fatti da cinematografici.
Poi, c'è anche un lavoro di iperproduzione.
Produzione sonora con dei musicisti bravissimi, con dei produttori bravissimi. Ti confezionano un prodotto che poi ti cattura.
È stato fatto l'anno scorso, non so se all'inizio di quest'anno, non mi ricordo, comunque è uscito un articolo sull'Internazionale, ovviamente un articolo che è stato fatto negli Stati Uniti, dove racconta proprio come vengono costruiti i grandi successi. E c'è un lavoro, ci sono dei team di lavoro per costruire i grandi successi. Non è come quando io andavo in studio, prendevo qualche musicista che mi piaceva e cominciavo a registrare, poi anche a noi sarebbero venuti fuori probabilmente qualche successo, però adesso c'è proprio una costruzione molto scientifica del prodotto, quindi insomma vengono fatte delle scelte dai grossi agglomerati industriali discografici, che sono quasi certi che
la cosa va,
sì, che perché c'è un lavoro tale, una costruzione, come qualcuno ogni tanto ancora mi chiede, ah, ma io per andare a Sanremo, cioè a Sanremo ci puoi anche andare se hai una canzone che può, però può anche essere negativo andare a Sanremo, no?
Sì,
però
sì.
Un artista che va a Sanremo un anno, la preparazione perché quell'artista arriva a Sanremo dura un anno prima, cioè si comincia un anno prima a preparare perché affinché quell'artista quando arriva a Sanremo abbia
tutte
quel
le
risultato che
sono persone aspetta, che pensano dall'aspetto a quello che fa, quello che dice,
certo,
si crea tutto,
certo.
Si creano delle situazioni che possano in qualche modo, ad esempio, io una situazione che ho sempre avuto sospetto, tanto che la radio libera possiamo dire un po' quello che ci pare, la gente passa sull'autostrada la sente fino a Modena Sud e finita lì, ma voglio dire, una cosa che mi fece molto, che insomma, che ho sempre sospettato fosse stato più una montatura che altro, fu quella quando Morgan con l'occhio chiuso viene fuori che fumava la cocaina.
No, sì.
Cioè, voglio dire, era un artista alla frutta per tanti aspetti, quella cosa lì praticamente lo vedevo sull'Espresso. Io dopo quella settimana che lui ha fatto questo
però dato che poi artisticamente o musicalmente, diciamo, lui non ha mai prodotto delle cose eclatanti, il suo successo discografico
è stato effimero. Sì, sì.
Molto basso.
Anche se è un bravissimo musicista, però effettivamente esatto,
ma lui
così,
ha avuto successo con cos'era?
Blu Vertigo,
con i Blu Vertigo.
Però esatto,
Blu Vertigo hanno fatto un pezzo che ha sfondato,
Però lui è sicuramente un bravissimo musicista, niente da dire su questo, però tutta la sua costruzione che è stata fatta dopo, però non ha poi portato,
poi ha costruito molto il suo personaggio. È uno che ha saputo costruire molto il suo personaggio, ha saputo vendersi molto bene.
Sei d'accordo con
bene.
Me che tutta questa storia che fumava la coca, tutta sta menata era perché, cioè, era stata messa in una maniera, vi spiego perché. Mi ricordo che stavo andando a suonare, ci hanno fermati i carabinieri e ci hanno detto, ci hanno visto quegli strumenti, non fate mica come Morgan.
Beh,
cioè, dire,
dopo diventa,
ma hai capito come, cioè, dice, ho detto, ha fatto centro questo, cioè se anche i carabinieri che mi fermano per farmi un paragone e non trovarmi in braghe di tela, dico non fare mica come Morgan, come dico, sì, cacchio, sì. Questa roba ha funzionato allora, per Morgan.
Allora 21:01 adesso c'è la pubblicità,
esatto.
Il pezzo che era doveroso mettere ormai non l'abbiamo messo,
perché era un bel pezzo comunque,
e poi
per la prossima volta
ci dispiace, allora, non lo diciamo neanche,
esatto.
Perché
allora,
sennò dopo ci
si
prendiamo
va a
dei nomi.
Il CD, le ragazze del che si ascolta la traccia numero 6, ma è le Mambo Rumble?
Non volevo dirlo perché adesso magari se c'è in ascolto qualcuno dice che
Mumble Rumble. L'Alice sicuramente ci ascolta. Con l'Alice alla voce o con la nuova cantante?
No.
Con l'Alice, cavolo.
Credo, non so quando è stato fatto il pezzo.
Alice, batti un colpo, ce lo fai sapere.
Prossimamente dovremo avere di nuovo Freak con noi, speriamo adesso comunque se non domenica questa, quella dopo, insomma, prossimamente. E salutiamo Derso e mettiamo questa pubblicità che siamo già un po' in ritardo.
Ciao Derso, grazie.
Grazie a voi tutti.
Alla prossima.
Ciao a tutti.